dentro mai. Cosa c'è nella padella? Che profumino. Fai assaggiare un pezzettino. Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà.
È tanto che non vi do ricette e allora stasera ce ne saranno in abbondanza. Ricette povere ma soprattutto a impatto zero.
Ma perché, come mai, ma perché? In cantina non ci vengo mai. Bello questo vino! Di una volta fai assaggiare un goccettino. Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cosa questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua.
E chi è che parla di impatto zero? Beh, la vostra Mangia Radio su radiosonar.net, come ogni martedì sera in diretta per voi o in podcast per chi si ascolta.
Ma perché, come mai, ma perché in gelateria non ci entro mai? Che cioccolato! Dammi un cucchiaino, fai assaggiare un pochettino. Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Cioccolato svizzero? No. Cacao della Bolivia? No. Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Cacca.
Bentrovate e bentrovati. Torna a Mangia Radio per allietare il vostro martedì sera. Avete già pensato a cosa cucinare? Dovete ancora preparare? Beh, insomma, c'è chi dice che io le ricette le dia sempre tardi, ma soprattutto c'è chi dice che ultimamente di ricette ne ho date poche. E allora, prendendo un po' spunto dall'ultima parte della trasmissione della scorsa settimana, in cui parlavamo di cucina a impatto zero, in queste riflessioni ormai sempre più frequenti su quanto le scelte alimentari e quello che passa dalla nostra tavola influenzano in realtà anche il nostro quotidiano, i nostri vissuti, io vi continuo a parlare di come possiamo aumentare la qualità del nostro mondo attraverso piccole ma importanti accortezze. E perciò non sprecare, come dicevamo con le nostre amiche di Roma Salvacibo, Refugees, è molto importante, ma soprattutto imparare a cucinare a impatto zero e tener presente che quello che portiamo nelle nostre tavole ha un costo ben più alto del prezzo con cui paghiamo il prodotto è veramente importante. E allora stasera partiamo da qui. Riflessioni come quelle che sparemo sempre più spesso nel prossimo palinsesto di Radio Sonar, quello invernale che partirà a settembre, in queste ultime battute invece prima dell'estate continuo a sperimentare modalità per approfondire argomenti. Solitamente lo facciamo con una parte di chiacchiere e una parte di ricette, oggi provo a mescolarle un po'. Ditemi voi se l'effetto è gradito. Siamo alle ultime puntate, quindi insomma è il momento di dar consigli per organizzare il nuovo percorso che Mangia Radio farà con voi per il prossimo settembre. E poi l'estate si avvicina e come al solito per Radio Sonar è piena di sperimentazioni, quindi attenzione attenzione, chissà che non ne escano strabilianti collaborazioni con il nostro meraviglioso Gemini Network che sta prendendo sempre più piede. Insomma, le chiacchiere sono abbastanza, io vi lascio a questa prima traccia che, come al solito, un po' ci allieta, un po' ci aiuta a sottolineare temi. Buon ascolto!
Falsi dei, sorretto da un'insensata voglia di equilibrio, e resto qui sul filo di un rasoio ad asciugar parole che oggi spesso e mai dirò. Non senti che tremo mentre canto, nascondo questa stupida allegria quando mi guardi. Non senti che tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire mai. In bilico tra tutti i miei vorrei, non sento più quell'insensata voglia di equilibrio che mi lascia qui sul filo di un rasoio a disegnar capriole che a mezz'aria mai farò. Non senti che tremo mentre canto, nascondo questa stupida allegria quando mi guardi. Non senti che tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire mai. In bilico tra santi che non pagano, e tanto il tempo passa e passerai, come sai tu. In bilico, e intanto il tempo passa e tu non passi mai. Nascondo questa stupida allegria quando mi guardi. Non senti che tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire. Vorrei potesse non finire. Vorrei potesse non finire mai. Finire mai.
Torniamo a parlare di cucina qui con Mangia Radio dopo questa prima traccia della sera. Ebbene, siamo su Radio Sonar ed è il momento delle riflessioni sull'alimentazione e impatto ambientale. Perché? Perché prima di parlare dell'impatto zero dobbiamo capire qual è questo profondo legame. E allora stasera riprendiamo lo strumento di cui vi accennavo nella scorsa puntata, che è un bel libro che consiglio a tutte e tutti. È La cucina a impatto quasi zero, scarti, avanzi e gustose ricette, edito da Gribaudo per Lisa Casali, da Tommaso e Tommaso Fara, scusate. Gli autori erano questi due. Insomma, alimentazione a impatto zero è il titolo, mentre alimentazione e impatto ambientale è uno dei paragrafi dell'introduzione che adesso vi vado a leggere. Prima di porsi il problema della provenienza, della stagionalità del prodotto di coltivazione e soprattutto della produzione di quello che consumiamo, bisogna farsi qualche domanda sulla propria alimentazione. Alcuni ingredienti hanno un forte impatto sull'ambiente. È importante quindi informarsi, chiedere e soprattutto scegliere con piena consapevolezza. La conoscenza permette di fare scelte migliori e di apprezzare di più quello che si consuma. Se il prezzo dei prodotti in commercio rispecchiasse il costo ideale, ovvero il costo ambientale legato alla loro produzione, emissioni in atmosfera, contaminazioni di suolo e corpi idrici, sfruttamento delle risorse naturali, eccetera, eccetera, le scelte dei consumatori si orienterebbero più facilmente verso i prodotti a impatto zero. Purtroppo non è così, e tali costi ricadono comunque sui cittadini, anche se in modo indiretto. Istinto, memoria gustativa e minor costo non dovrebbero essere gli unici elementi che guidano le scelte alimentari, bensì la piena consapevolezza degli impatti legati all'intera filiera produttiva. Il punto è trovare il miglior compromesso fra i nostri desideri e le esigenze e le conseguenze delle nostre scelte. Uno studio svolto dall'Istituto Tedesco per la ricerca sull'economia ecologica e pubblicato nel 2008, pensate, i dati che vi darò sono del 2008 e sembrano già tanta roba, pensate che adesso sono aumentati, ha confrontato le emissioni di gas serra dovute al cibo consumato da una persona per un anno intero, espresse come equivalenti alle emissioni prodotte da un'auto per una certa quantità di chilometri percorsi. Il risultato è questo. Alimentazione vegan, che non prevede quindi il consumo di alcun prodotto animale. Con alimenti biologici è equivalente a 281 chilometri. Con prodotti convenzionali, cioè quelli classici da supermercato, a 629 chilometri. Diciamo relativamente tanto, ma comunque siamo ancora in cifre a 3 posti. Mentre l'alimentazione vegetariana, abbinata all'agricoltura biologica, equivale a 1978 chilometri, già si sale, associata a quella convenzionale, quasi il doppio, a 2427 chilometri. No, dai, forse un terzo in più. E poi eccoci, l'alimentazione onnivora, associata all'agricoltura biologica, equivale a 4377 chilometri, mentre associata a quella convenzionale è uguale a 4758 chilometri. Qui la differenza invece è un po' meno. Insomma, secondo questo studio, l'abbinamento vincente dal punto di vista ambientale della dieta vegan a base di prodotti biologici, che riduce del 94% le emissioni di gas serra rispetto alla dieta onnivora a base di prodotti convenzionali, sembra essere una scelta preferita. Mentre la scelta biologica da sola è quasi insignificante sul piano dell'ecosostenibilità, perché le differenze sono minimali. È dunque importante valutare la possibilità di rinunciare alla carne, al pesce e ai prodotti di origine animale, o perlomeno di limitarli nell'abitudine e nell'alimentazione, che dovrebbero basarsi principalmente su prodotti vegetali come cereali, ortaggi, frutta e legumi. Del resto aggiungiamo che molto spesso quando comprate biologico non comprate una qualità ma una certificazione, perché non tutti i produttori biologici poi amano veramente la loro terra e i loro prodotti. Quindi occhio che le etichette non sono mai un vero significato di qualità. Ed ecco la nostra prima ricetta. Abbiamo una ricetta bella assaporita ed intrigante in apertura di queste ricette a impatto zero. Vi propongo una carbonara di porro. Ingredienti: la parte verde di due porri, 400 g di pasta, 2 uova, 2 cucchiai di formaggio grattugiato, una noce moscata, grattugiata e non tutta, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, 2 cucchiai di sale grosso e poi sale e pepe. Preparazione: Affettate sottilmente le parti verdi del porro e mettetele a marinare, coperte con il sale grosso, per almeno 15 minuti. Quindi liberate i porri dal sale, sciacquateli e fateli saltare in una padella con un cucchiaio di olio. Lestate la pasta, possibilmente spaghetti, in acqua bollente salata. Sbattete le uova con l'olio rimanente, il formaggio, sale, pepe e noce moscata grattugiata. Scolate la pasta, versatela nella padella a fuoco spento e conditela con le uova e i porri saltati. Mi raccomando, a fuoco spento si fanno le carbonare. Spero che questa variante vi intrighi e io, mentre ve la lascio sognare, do il via alla prossima traccia.
Ser mi amiga, si por ti daría la vida, si confundo tu sonrisa por camelo, si me miras razón y piel. Mezcla agua y sed, serio problema. ¿Cómo quieres ser mi amiga si por ti me perdería? Confundo tus caricias por camelo, si me mimas, pasión y ley, difícil mezcla, agua y sed. Thank you.
questo stacco di musica, torniamo a parlare di cose importanti, come ad esempio il valore che dobbiamo dare all'acqua. Non possiamo parlare di cucina a impatto zero e di attenzione a quello che mettiamo in tavola se non partiamo dall'ingrediente principale non solo del nostro corpo, ma anche di tutto quello che ingeriamo nel nostro corpo. Quindi, a proposito di acqua, l'Italia è lo stato europeo con il maggior consumo di acqua in bottiglia. Ogni anno ne entrano nelle nostre case 12 miliardi di litri, circa 200 litri pro capite. Il che significa che un italiano su due consuma da solo acqua imbottigliata per tantissimi litri. Infatti, se è vero che in diverse zone del nostro paese l'acqua di rubinetto presenta caratteristiche organolettiche che ne rendono difficile l'utilizzo, è altrettanto vero che in molte altre aree essa può validamente sostituire l'acqua in bottiglia. Arriva comodamente infatti nelle nostre case, subisce controlli molto più frequenti e dettagliati rispetto all'acqua in bottiglia, non richiede bottiglie di plastica con costi spesso elevati soprattutto per l'ambiente e per la produzione e lo smaltimento, e non causa inquinamento per i trasporti su strada. Se ha un gusto può non sembrare gradita, beh, sicuramente è sufficiente lasciarla ossigenare all'aria per far evaporare eventuali residui, come ad esempio quello di cloro, che a volte si capita nella nostra acqua. La grande quantità di bottiglie di plastica da smaltire ha un enorme impatto ambientale. Infatti, per produrre un chilogrammo di plastica PET, il tipo di plastica usato per le bottiglie, soprattutto quelle per l'acqua minerale, si consumano 2 kg di petrolio e 17,5 litri di acqua. Quindi un chilogrammo di PET lascia nell'atmosfera 40 g di idrocarburi, 20 g di ossidi di zolfo, 20 g di ossidi di azoto, 12 g di monossido di carbonio e 2300 g di biossido di carbonio, ovvero anidride carbonica. Siamo convinti noi che vogliamo comprare l'acqua in bottiglia? Non lo so, però se ancora avete qualche dubbio, rapidamente facciamo un gioco. I pro e i contro dell'acqua del rubinetto e dell'acqua minerale. E allora, partiamo con l'acqua minerale. Contro: il costo è superiore a quello dell'acqua del rubinetto. L'imbottigliamento può risalire a molti mesi prima del consumo. È scomoda e pesante da trasportare. Potrebbe contenere molti più contaminanti di quella del rubinetto. Perché? Perché la legge ne tollera di più. Le bottiglie di plastica sono anti-ecologiche, costose e difficili da smaltire. In Italia se ne accumulano 150.000 tonnellate l'anno. Da recenti inchieste giornalistiche emerge una qualità media accettabile, ma vi sono in commercio alcune acque in bottiglia che per i valori di nitrato e di arsenico sono sconsigliate ai bambini. Quindi fate voi. Mentre andiamo a il contro dell'acqua del rubinetto. Non sono così tanti, l'acqua minerale ce n'aveva 6, l'acqua del rubinetto ne ha 4. E abbastanza relativi. Primo, a volte sapore, odore e aspetto poco gradevoli. Sono impiegati trattamenti chimici disinfettanti. Il cloro passa attraverso tubature a volte vecchie e rugginose. E io che sono la regina delle tubature rugginose, dato che vivo in una casa vecchia, vi dico basta farla scorrere. In alcune zone d'Italia non è disponibile con regolarità. E qui, se ognuno ne facesse un uso più appropriato e anche un po' più parsimonioso, forse avremmo meno problemi anche di questo tipo. Ma adesso passiamo ai pro dell'acqua minerale. 2. Vi sono acque minerali in bottiglia ottime, incontaminate e di sorgenti ad alta quota, con valori di contaminanti vicini allo zero. Altro pro: vi sono acque terapeutiche indicate per particolari diete o stati di salute. E adesso andiamo ai 6 numerosi pro dell'acqua del rubinetto. È una scelta economica, è acqua corrente, quindi fresca. Arriva senza fatica nelle nostre case. Subisce controlli molto più frequenti e più dettagliati rispetto all'acqua in bottiglia. I limiti di legge per i contaminanti sono più severi. E poi è più ecologica ed energicamente efficiente. Perciò fate voi, voglio vedere se volete comprare ancora chissà quanta acqua in bottiglia. Io no. E quindi passo a una ricetta. Una ricetta che sicuramente ha bisogno di un po' di acqua, perché tante verdure ne hanno bisogno, ma soprattutto ce ne sono alcune che senza acqua vengono veramente male. E allora quella che vi voglio dare è la ricetta con i finocchi. Perché? Perché il finocchio di solito è una di quelle cose che può non piacere, che ci interroghiamo sempre del come lo preparo, ma soprattutto è una di quelle cose che se non si sanno preparare ha veramente uno spreco eccessivo. E allora, dato che siamo contrari alle sprechi, quella che stasera vi do per prima è, cioè per prima no, perché ve ne ho data già un'altra, però per prima su una verdura così interessante, è una ricetta fatta di foglie esterne e ciuffi verdi di finocchio. Anche il finocchio non si butta e non si butta proprio nulla, infatti le foglie esterne, i gambi e i ciuffi verdi, che non sono adatti a un pinsimonio o a un'insalata croccante, sono però molto versatili e utilizzabili in altre preparazioni, come ad esempio una mousse al finocchio. Semplice e dietetica e ricca d'acqua, si prepara con le foglie esterne e i ciuffi verdi di 4 finocchi, un cucchiaio di olio extravergine d'oliva, peperoncino piccante in polvere per chi piace, sostituite però anche con altre spezie, e sale e pepe. Preparazione: tagliare finemente le foglie di finocchi e frullarle con i ciuffi fino ad ottenere una crema densa. Condite con olio, sale e pepe e una punta di peperoncino, se vi piace. Questa mousse è ottima come antipasto, soprattutto se servita con pane tostato, ovviamente anche questo raffermo. E poi attenzione all'abbinamento col vino, perché con il finocchio crudo l'ideale sarebbe l'acqua. E con questo vi posso lasciare alla prossima canzone.
Il sorriso regalato a quel passante, un paragrafo di una pagina qualunque. La storia è un equilibrio tra le fonti, il disegno che compare unendo i punti. Un patto firmato, un bacio non dato, il futuro che cambia. Una somma di piccole cose, una somma di piccole cose. Una somma di passi che arrivano a 100. Di scelte sbagliate che ho capito col tempo. Ogni voto buttato, ogni centimetro in più, come ogni minuto che abbiamo sprecato e non ritornerà. Uh-huh. bellezza in ogni grano di un rosario, ogni lettera del mio vocabolario. Scavalchiamo quei cancelli uno ad uno, nelle cellule di un uomo e il suo destino. Abbiamo due soluzioni, un bell'asteroide e si riparte da zero. Ho una somma di piccole cose, una somma di passi che arrivano a cento, di scelte sbagliate che ho capito col tempo. Ogni voto buttato, ogni centimetro in più, come ogni minuto che abbiamo sprecato e non ritornerà.
La traccia si torna qui con la vostra Mangia Radio alle riflessioni sulla cucina a impatto zero e poi alle ricette. Tranquilli, abbiamo detto che stasera ce ne devono essere in abbondanza. Ebbene, abbiamo appena parlato di quanto l'acqua sia un argomento fondamentale se vogliamo parlare della cucina a impatto zero. Secondo argomento fondamentale da trattare è la stagionalità. La stagionalità dei prodotti è una di quelle cose che, oltre a farci risparmiare di tasca, ci fa guadagnare di salute, ma soprattutto è una di quelle cose che fa bene anche alla terra, e se tutti ne fossimo un pochino più consapevoli, probabilmente ci sarebbe meno sfruttamento di lavoratori, di serre, ma di tutti quei prodotti che vanno messi nella terra per coltivare cose fuori stagione. E quindi la stagionalità. Scegliere prodotti di stagione porta molteplici vantaggi per il palato, per la nostra salute e per l'ambiente. Frutta e verdura coltivate in maniera naturale e maturate al sole e non in serra con le lampade hanno un sapore incomparabile. Oltre ad essere gli ingredienti ideali per qualche preparazione, sono buoni anche da soli, senza bisogno di particolari trasformazioni. Ogni frutto della natura apporta naturalmente la giusta dose di calorie in relazione al clima, insieme ai principi nutritivi necessari per affrontare la stagione in corso, sforzandosi nei mesi freddi e idratando il corpo nei mesi caldi. Un esempio sono gli agrumi, tipico frutto invernale, o il cocomero, frutto estivo. L'abitudine di consumare prodotti che non abbiano ancora completato il loro ciclo di maturazione, il pomodoro ne è l'esempio tipico, sottopone all'organismo la l'assorbimento di una quantità massiccia di nitrati. È un elemento, il nitrato, solitamente transitorio nei vegetali di stagione, ma che non riesce ad essere eliminato in quelli coltivati forzatamente. Inoltre, le piante coltivate fuori stagione, per mezzo di una forzatura del ciclo vegetativo, risultano indebolite, facili da perdere e soprattutto preda di parassiti e malattie, e quindi soggetti a trattamenti antiparassitari. Scegliere cibi di stagione significa quindi assumere meno sostanze chimiche di quanto accadrebbe con analoghi prodotti fuori stagione. Infine, per quanto riguarda l'impatto dei cibi fuori stagione sull'ambiente, la forzatura del cibo vegetativo della pianta comporta l'introduzione nel terreno di sostanze chimiche, la cui stessa produzione ha notevole impatto ambientale, con il conseguente danno arrecato alle specie che popolano il suolo, batteri, annelidi, insetti, e che hanno invece, anche se noi li consideriamo sempre un problema, un impatto fondamentale e un ruolo importante nell'ecosistema. Perciò riflettiamo. E dato che siamo all'8 di giugno, io vi do uno spunto su quelli che sono realmente i prodotti di stagione di giugno. Partiamo dagli ortaggi e dai legumi. Abbiamo in questo mese, tipici di quei momenti contadini veri e genuini, asparagi, bietole, carote, cavoli, cetrioli, cicorie, fagiolini, insalate, melanzane, patate, peperoni, pomodori, radicchi, ravanelli, rucola, sedano e zucchine. Poi abbiamo come frutta quelle buonissime prelibatezze che sono le albicocche, le ciliegie, le fragole, le pesche e le susine. E sfido io a mangiare uno di questi frutti non maturato al sole, sa di acqua aspra. E poi invece come pesce, perché non lo teniamo mai presente, ma anche il pesce è una di quelle cose, soprattutto se pescato senza sfruttamento e senza allevamento, che ha molto a che vedere con le stagioni. Ebbene, a giugno che pesce si pesca naturalmente? Il cefalo, il dentice, il nasello, l'orata, il pesce spada, anche se su questo insomma ci potremmo avere un po' di riflessioni da fare, la sardina, la sogliola, la spigola, il tonno, e anche qui sono tante però le accortezze da tenere presenti, e la triglia. Triglia che è uno di quei pesci poveri che la gente si stufa di pulire perché non sa preparare e molto spesso non mangia. Ebbene, a proposito del mangiare, è il momento di darvi una ricetta. E allora, dato che abbiamo nominato le insalate, io vi do una ricetta fatta con la lattuga, però non con la lattuga quella pulita, bella, fresca, tenera, no, con le foglie esterne, quelle che di solito buttiamo. Le foglie esterne della lattuga o anche di altri tipi di insalata, come la gentilina, l'insalata romana o la trocadero, sono le più coriacee e spesso, essendo rovinate, come se nella terra fosse tutto lindo e pinto, vengono scartate. Ma se non si presentano per un'impeccabile insalata, possono essere impegnate in altre preparazioni, come ad esempio questi simpatici e sfiziosi bauletti di lattuga. Ingredienti: le foglie esterne di due cespi di lattuga, una patata lessa, 4 cucchiai di formaggio grattugiato, e qui la parte della scorza va benissimo, basta dare una grattata col coltello alla parte esterna e si grattugiano anche le bucce, 2 cucchiai di burro, 1 cucchiaio di zucchero, 1 uovo, noce moscata, sale e pepe. Preparazione: sbollentiamo le foglie per pochi secondi in acqua bollente, quindi le immergiamo in acqua fredda e le stendiamo su un panno da cucina. Tagliamo in quadrati di 6 cm per lato. Dovete ottenere almeno 2 quadrati per commensale. Quindi tritate la patata. Trasferite il ricavato in una terrina e incorporatevi il formaggio, l'uovo, il pizzico di noce moscata, il sale e il pepe. Mescolate, formate delle palline e distribuitele sui quadrati di lattuga. Arrotolate quindi le foglie formando degli stifini e poi piegate i lati per fare i nostri quadrati. In una padella antiaderente rosolate la noce di burro, quindi disponete nella padella i nostri bauletti, facendo attenzione a non aprirli. Fateli dorare per qualche minuto da un lato e dall'altro. Unite lo zucchero e fateli caramellare. Potete quindi servirli immersi al brodo oppure come antipasto infilzati su uno spiedino. Beh, direi che una lattuga così altro che la triste insalata. E adesso, bando alla tristezza, spazio alla musica.
Io non lo so chi c'ha ragione e chi no, sono una questione d'etnie, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia. A pochi mesi da un giro di boa per voi così modello.
C'era una volta la mia vita, c'era una volta la mia casa, c'era una volta e voglio che sia ancora.
E voglio il nome di chi si impegna a fare i conti con la propria vergogna. Dormite pure voi che avete ancora sogni. Sogni.
Ordini che ricevevo, c'è stato un tempo in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me piaceva volare.
C'era una volta un aeroplano, un militare americano, c'era una volta il gioco di un bambino.
E voglio i nomi di chi ha mentito, di chi ha parlato di una guerra giusta. Io non le lancio più, le vostre sante bombe. Bombe. Bombe.
Il mio nome è mai più, mai più, mai più. Il mio nome è mai più, mai più,
mai più.
Il mio nome è mai più.
Si può saper convivere è cura, già lo so. E per questo il compromesso è la strada del mio crescere. E dico sì al dialogo, perché la pace è l'unica vittoria, l'unico gesto in ogni senso che dà un peso al nostro
vivere. Vivere.
Io dico sì. Dico si può cercare pace, l'unica vittoria, l'unico gesto in ogni senso che darà forza al nostro
vivere. Il mio nome è mai più, mai più, mai più. Il mio nome è mai più, mai più, mai più. Il mio nome è mai più, mai più, mai più.
Voglio i nomi di chi ha mentito, di chi ha
Tornando da questa traccia, è giusto che vi avvisi che la nostra trasmissione è giunta quasi al termine, ma sul finale arriva come al solito il più bello. Quindi arriviamo proprio ad approfondire il perché dovremmo mangiare, anche con le ricette che vi sto dando stasera, quello che fino a ieri abbiamo buttato via. Beh, intanto così, un po' di dati alla mano e valutiamo le percentuali di scarto di frutta e verdura. Qualche esempio ovviamente, non tutto. Dei broccoli sprechiamo il 20%, dei carciofi il 65%, dei cavolfiori il 34%, dei finocchi il 30%, delle arance il 20%, dei cocomeri il 40%, dei meloni il 40%, dei mandarini il 17%, delle mele il 14%, dell'uva il 17%. Insomma, tanto spreco ce n'è. Pensate che ad esempio anche dei fagiolini, che tu dici mangio quasi tutto, spreco però comunque il 5%, e di quelle cose meravigliose che si possono mangiare anche con la buccia e di cui si può usare la buccia, in media sprechiamo il 17%, ovviamente parlo delle patate. Quindi andiamo un po' ad approfondire il tema. Se badiamo ai nostri comportamenti abituali in cucina e a tavola, possiamo osservare che siamo abituati a scartare una notevole parte delle materie prime che utilizziamo. Lo facciamo per abitudine, per tradizione, per comodità, per estetica, senza mai domandarci se si tratta di un comportamento giustificato. È velenoso quello che si scarta? È avariato? Ci fa male? No, di sicuro. È veramente non commestibile? O almeno così povero di nutritivi da giustificarne l'eliminazione? Nemmeno. E non si tratta di proporzioni trascurabili, soprattutto se teniamo conto del fatto che già il coltivatore toiletta frutta e verdura prima di metterle in mercato. Quindi, se guardiamo la tabella che vi ho prima raccontato, osserviamo che più o meno c'è uno scarto del circa il 20% in media del prodotto. Molte parti delle materie prime che utilizziamo vengono scartate solo perché si è sempre fatto così, anche se poi anche questo è relativo, eh? Si eliminano le foglie esterne di molte insalate perché preferiamo il cuore. È più tenero e spesso è bianco, ma assai meno saporito e meno ricco di clorofilla, ad esempio. E poi si scartano i torsoli del broccolo siciliano e del broccolo romano e del cavolfiore perché sono duri, ignorando che se sbucciati e tagliati a fettine cuociono in un attimo e sono saporiti e morbidissimi. Si gettano poi le foglie dei sommilati del sedano e del finocchio, che invece sono tenere e saporite, e si possono conservare anche le foglie verdi delle cipolle, del porro, dell'aglio fresco e anche quelle delle rape, dei ravanelli e delle bietole, che pensate, saltate in padella, diventano tutte gradevoli e complemento ad esempio per ottime frittate. Le bucce poi e i torsoli della frutta vengono eliminati senza pietà. Hanno addirittura inventato degli appositi strumenti per sbucciarli senza fatica. Ma talvolta non arrivano mai, neppure autentici, nei concentrati delle sostanze benefiche che si trovano lì. Vediamo quindi ora come ogni prodotto, anche quello che pensiamo proprio non si possa utilizzare, può essere preparato. E adesso quindi la mia ricetta di sfida. Sono due, anzi, e partono da quel meraviglioso prodotto che è il pomodoro. Pomodoro di cui di solito noi cerchiamo la polpa soda e ben matura. Beh, stavolta la polpa non c'è. In tutto quello che vi propongo c'è acqua, c'è semi, c'è buccia, ma la polpa no. Iniziamo con una ricetta di gelatina di acqua, di pomodoro e semi. Un po' più difficile da preparare forse che altre ricette, ma sicuramente soddisfacente e buona. Ingredienti: l'acqua e i semi di 4 pomodori. Che si intende per acqua? Beh, quella che resta sul tagliere dopo che avete affettato un qualunque pomodoro. Un foglio di gelatina, un cucchiaio di gargar, un bicchiere di semi di lino messi a mollo per una notte o un foglio di gelatina di pesce, un cucchiaio di aceto, sale e pepe. Per guarnire, quindi ovviamente facoltativi, basilico oppure menta oppure erba cipollina oppure tutti e tre. Quindi che si fa? Beh, si frulla l'acqua del pomodoro insieme ai semi. Quindi si frulla per bene con un buon frullatore. Poi si mette ad ammorbidire il foglio della nostra gelatina in acqua fredda per 5 minuti. Oppure si scioglie la nostra gelatina in polvere. Oppure, meglio ancora, si scolano i nostri semi di lino nell'acqua che abbiamo lasciato riposare nella notte. O tutti gli altri consigli come il cucchiaino di gargarra. Quindi, in un pentolino a fuoco lento, facciamo scaldare a bassa bassa l'acqua di pomodoro con un goccio di aceto, mezzo bicchiere di acqua, sale e pepe. Si aggiunge la nostra gelatina e si mescola fino a quando non si sarà completamente sciolto e amalgamato il tutto. Si suddivide perciò il composto in bicchierini o si versa in un ampio contenitore per creare una soffice grande gelatina e si lascia raffreddare. Quando la gelatina è pronta, si guarnisce a nostra scelta con le foglioline di basilico, menta o erba cipollina o quanto la vostra mente geniale partorirà. Si può servire come antipasto con le verdure, con gli scampi o con piatti freddi di carne e di pesce. E poi, se questa era la ricetta, quella un po' più particolare, adesso vi do una ricetta che sicuramente vi lascerà entusiasti se la provate. Vi piacciono i pomodori secchi? Beh, pensate a delle sfoglie croccanti di pomodori secchi. Non sarebbero delle ottime chips? Beh, basta usare la buccia di pomodoro. Bucce di 1 chilo di pomodori, origano, olio extravergine di oliva, sale grosso e pepe servono per preparare le chips di pomodoro. Si procede preriscaldando il forno a 150 gradi. Pensate, non vanno nemmeno fritte. Si stendono le bucce di pomodoro sciacquate e asciugate su una placca rivestita da carta da forno. Quindi si fanno cuocere per 20 minuti. Quando sono belle asciutte e croccanti, si condiscono a piacimento, ovviamente, per chi non le vuole così naturali, con qualche goccia d'olio, sale grosso macinato al momento, origano e pepe. Questo piatto è perfetto come antipasto ed è anche perfetto per chi magari è a dieta e vuole evitare le chips. In quel caso consiglio una spolverata di olio di sale aromatico senza olio. Beh, anche questa ricetta è andata e io sto per giungere ai saluti. Quindi, come posso salutarvi senza una ricetta dolce? E allora vi do una ricetta che può accompagnarci per tutta l'estate, che sicuramente è buona e ci fa bene. Vi do la ricetta della composta di anguria e zenzero, che si fa con la parte bianca dell'anguria. Perché se prima dicevamo che l'anguria si mangia matura e si butta tante cose, beh, le cucine povere delle nostre nonne contadine sapevano bene che il bianco dell'anguria era una risorsa. Perciò 1 chilo di parte bianca di anguria, un cucchiaio di zenzero grattugiato, una melarinetta, un limone, 100 g di zucchero grezzo di canna. Si prepara tagliando la polpa dell'anguria e la mela a cubetti. Si buttano via solo i semi del cocomero e della mela. Quindi si irrora la frutta con il succo di limone. Quindi si unisce il limone spremuto a cubetti al composto, ovviamente cercando di privare un po' il bianco. Poi lo zenzero grattugiato e lo zucchero di canna, mescolando e lasciando riposare per 30 minuti circa. Dopo il riposo si mette il composto in una casseruola con fiamma dolce e si lascia cuocere per circa 30 minuti, mescolando di tanto in tanto con un cucchiaio di legno. Ovviamente si sterilizzano nel frattempo dei barattoli di vetro a chiusura ermetica e quando il composto è pronto, bello bollente, si suddivide dentro. Ovviamente si stappa e si capovolge il vasetto per fare il sottovuoto. Si lascia riposare una notte e si ripone la nostra composta in un luogo fresco e asciutto la mattina dopo. Si conserva senza alcun problema per almeno 6 mesi. E io, a questo punto vi lascio all'ultimissima traccia per poi arrivare ai saluti.
Che il bianco sia bianco, che il nero sia nero, che uno e uno siano due, che la scienza dice il vero, dipende. E che siamo di passaggio, come nuvole nell'aria, che si nasce e poi si muore, questa vita straordinaria, dipende. Dipende, da che dipende, da che punto guardi il mondo tutto dipende. Dipende, da che dipende, da che punto guardi il mondo tutto dipende. Ma che bello questo amore, specialmente in primavera, che domani sorge il sole, perché siamo in agosto. Dipende. E che più che passa il tempo, e più il vino si fa buono, e quest'onda fa su e giù, e ti porta giù e su. Dipende. Dipende, da che dipende, da che punto guardi il mondo tutto dipende. Dipende, da che dipende, da che punto guardi il mondo tutto dipende. Niente che mi piaccia come te, e non troverai nessuno che ti ami come me. Dipende. E se tu dirai di sì, con il suono della voce mi vedrai come morire inchiodato alla tua croce. Dipende. Dipende. Da che dipende, da che punto guardi il mondo tutto dipende. Dipende, da che dipende, da che punto guardi il mondo tutto dipende. Dipende, dipende, da che dipende, da che punto guardi il mondo tutto dipende. Dipende, da che dipende, da che punto guardi il mondo tutto dipende. Dipende, dipende.
che dipende. Da che punto guardi il mondo tutto dipende.
Beh, direi che in preparazione di questo quasi ultimo momento con Mangiaradio, quasi perché qualche puntata ci spetta ancora, di ricette ne abbiamo fatto una bella scorta, ma soprattutto di consigli per abbassare gli sprechi e per avere una consapevolezza e una coscienza attenta a 360 gradi. Quindi io vi do appuntamento ai prossimi martedì per le dirette, a quando volete con i podcast su Radio Sonar, e poi vi invito ad ascoltare tutti e tutte Gemini Network per uno sparpagliamento di radio nazionali che vi propongono meravigliosi contenuti, e la nostra tra queste, radiosonar.net, sui suoi canali e su quelli di Gemini, sia in podcast che in diretta, sia da app che da sito e da tutte quelle altre cose che sono applicazioni per quei supporti che avete voi, gente tecnologica per casa, che io non so nemmeno nominare. Vi do la buonanotte, vi invito a continuare ad ascoltare questa radio e a risentirci presto on air con radiosonar.net.
Ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone e un filo d'incoscienza. Ci vuol farina del proprio sacco, sensualità latina e un minimo distacco. Si fa così, rossetto e cioccolato, che non mangiarli sarebbe un peccato. Si fa così, si cuoce a fuoco lento, mescolando con sentimento. Le calze nere, il latte bianco, e già si può vedere che piano sta montando. È quasi fatta, zucchero a velo, la gola è soddisfatta, e nella stanza al cielo. Si fa così per cominciare il gioco e ci si mastica poco poco. Si fa così e tutto appare chiaro per il cuore, per il palato. Sarà bello, bellissimo, travolgente, lasciarsi vivere totalmente, dolce, dolcissimo e sconveniente. Quei bei peccati succede sempre. Ci vuol fortuna perché funzioni, i brividi alla schiena e gli ingredienti buoni. È quasi fatta, zucchero a velo, la gola è soddisfatta, e nella stanza accende. Si fa così per cominciare il gioco e ci si mastica poco a poco. Si fa così e tutto appare chiaro.